Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi con Mauro Roffi, direttore della rivista Mille Canali, appartenente al gruppo ICE Sole 24 Ore. Parleremo di quali sviluppi ha portato il passaggio al digitale terrestre per le radio italiane. E nella seconda parte del programma abbiamo le consuete notizie dal mondo delle comunicazioni, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, vi rammento anche la nostra email, alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota: email info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete intrecciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere l'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Infine occhio anche a YouTube, in quanto siamo presenti anche lì. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, con il direttore di Mille Canali, Mauro Roffi, che diamo il benvenuto in trasmissione. Buonasera Mauro.
Buonasera.
Ecco, con te Mauro, dal tuo particolare osservatorio, tu segui lo sviluppo delle radio, delle TV private su tutto il territorio nazionale. Ecco, vorremmo parlare un poco di quelli che sono gli sviluppi della radio alla luce del passaggio al digitale terrestre. Come sappiamo, già il satellite offriva la possibilità di scegliere delle sottoportanti audio dove naturalmente venivano trasmesse dei canali radiofonici. Adesso diciamo che anche sul digitale terrestre, anche il digitale terrestre offre questa possibilità. Che cosa sta cambiando, Mauro, in questo senso?
Dunque, diciamo che non solo il satellite, ma anche il digitale terrestre in quanto tale offre la possibilità della diffusione, di una diffusione nuova in digitale delle radio, con una modalità nuova, con standard nuovi. E poi c'è tutta la parte internet, perché diciamo che le radio internet sono un'altra realtà così all'avanguardia tecnologica. Per quanto riguarda il digitale radiofonico in senso stretto, cioè il digitale quale evoluzione della radio in quanto tale, questo è stato un problema che per anni è andato avanti nella discordia, nella discussione anche sugli standard eccetera. Da qualche tempo però c'è stata un'evoluzione in senso positivo da una parte, nel senso che c'è una nuova concordia nell'ambito del mondo radiofonico, sul DAB Plus in particolare, che dovrebbe essere appunto il nuovo standard. È stato emanato un regolamento nei mesi scorsi da parte della GCOM, quindi l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha previsto diverse fasi di passaggio. È successa una cosa importante negli ultimi tempi, cioè che è stato aperto la possibilità alle radio che attualmente operano in analogico, in FM quindi, di prenotare la volontà, diciamo così, quindi successivamente è una sorta di assicurazione che questo avverrà, cioè la possibilità di operare in digitale. Quindi diciamo che le emittenti che attualmente operano in FM e che hanno voluto sfruttare questa occasione hanno detto: io intendo operare domani in analogico. Non è una cosa assolutamente immediata, perché occorrerà parecchio tempo perché questo avvenga realmente, e ci sono tutta una serie di passaggi problematici. In particolare le radio non potranno operare come nel televisivo da sole, costituendo un bouquet, ma dovranno consorziarsi, quindi costituire delle società consortili che dovranno
Ecco, questo è un passaggio molto complicato, perché le radio sono piccole, sono sempre un po' in combutta fra di loro, no? C'è difficoltà a riunirsi in consorzio, Mauro?
È una possibilità nuova che si scontra con questa difficoltà, cioè che le radio sono abbastanza individualiste, ci sono sempre state abituate un po' a essere discordi fra di loro, anche a litigare, insomma, per carità, in concorrenza, come è giusto che sia, qualche volta si è anche un po' ecceduto forse. Ora si chiede a loro di riuscire a costituire assieme delle società consortili che poi potranno permettere a tutti di andare in digitale.
Ecco, a parte il digitale terrestre c'è anche la cosiddetta radio via satellite, no? Che sfrutta questa possibilità, diciamo soprattutto nel terzo mondo c'era stata questa possibilità di coprire i territori, zone geografiche molto vaste direttamente con un segnale diretto da satellite. A che punto siamo invece qui in Europa, Mauro?
La radio via satellite in quanto tale, cioè diffondere poi attraverso il satellite e arrivare alle autoradio, aveva avuto una breve stagione negli anni scorsi in cui questa possibilità era stata accarezzata, diciamo così, che doveva essere costituita un'offerta commerciale, poi questa ipotesi è un pochino tramontata perché ci sono stati dei problemi nella società americana a cui faceva riferimento questo tentativo che era Worldspace. Diciamo che attualmente si va sul satellite nella forma che hai detto prima, che non è molto attraente, dà comunque la possibilità di essere diffusi quando si ricorre per esempio a Outbird di Eutelsat in un'area europea e del vicino oriente cosiddetto. Comunque c'è sempre, ripeto, la possibilità di andare per esempio via internet e in questo modo si arriva nel mondo intero. Sul satellite c'è per esempio un'altra cosa che è l'offerta di Sky, cioè l'offerta di radio di Sky è piuttosto interessante, insomma, per chi voglia trovare un bouquet musicale a disposizione, e anche la diffusione, adesso è stata attivata da poco, la diffusione di tutte le principali radio italiane presenti sul satellite.
Ecco, Mauro Roffi, direttore di Mille Canali, in collegamento telefonico da Milano. Un attimo, una breve pausa e poi riprendiamo il nostro discorso.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea il direttore di Mille Canali, Mauro Roffi. Stiamo parlando un po' di quelli che sono gli sviluppi della radio applicate al passaggio al digitale terrestre, sviluppi interessanti. Diciamo che la radio ha un futuro ancora sempre verde, sia per il digitale terrestre, sia per la possibilità di avere dei canali radiofonici come sottoportanti sul satellite. Poi chiaramente in questo periodo si parla e si sente sempre di più, e lo accennavi anche prima, della cosiddetta radio on demand, no? Su internet, però sempre quando c'è banda larga, sempre quando c'è ad esempio la possibilità delle chiavette, no? Questo non è comunque raggiungibile dappertutto internet comunque, no Mauro?
In Italia sì, c'è sicuramente una carenza di diffusione della banda larga, che è uno dei limiti di questo paese. Comunque diciamo che non vedo tanto questo come difficoltà quanto il fatto che la fruizione della radio attraverso internet non è ancora così diffusa, come, anche perché la radio poi va molto in mobilità, quindi alle auto, e quindi sulle auto è un po' più difficile pensare a una ricezione internet per adesso. Comunque
Questo magari le applicazioni del 3G sul telefonino, no?
Anche sul telefonino, sì, il telefonino è vero, ha avuto un notevole lancio come modalità di ricezione della radio, però in quel caso si va poi sulla FM, cioè chi ascolta la radio sul telefonino può ascoltare le radio che ascolterebbe in FM.
Ecco, cosa possiamo dire circa invece, a parte il mezzo tecnico, le nuove tecnologie, per quanto riguarda i contenuti, no? La radio ha sempre questa povertà di informazione, questi notiziari strimenziti, massimo di 3 minuti, c'è poco spazio agli approfondimenti.
Sì, beh, diciamo che un'altra cosa che possiamo notare rispetto a come si è sviluppata negli ultimi tempi, o forse si è un po' impoverita, diciamo, la realtà della radiofonia in Italia, un grosso dilemma era quello della validità ancora o meno delle radio locali, per esempio, radio locali che poi devono fare informazione sul territorio, che è il loro compito principale. Ultimamente c'erano state molte chiusure, molte difficoltà, molte volontà di non andare avanti. Sembra di notare in questi ultimi tempi un risveglio da questo punto di vista, anche perché se viene valorizzato il giornale locale, la televisione locale, eccetera, non si vede perché la radio debba poi non avere questa natura di informazione che è propria del mezzo. Quindi forse
un ottimo esempio di radio che parla, di talk radio, ad esempio quella che è un po' legata anche alla tua testata giornalistica, Radio 24, no?
Certo, quella a livello nazionale può essere un esempio, e non solo perché fa parte del nostro gruppo, un esempio di come la radio poi non è che debba essere solo musica o intrattenimento necessariamente, può essere un ottimo mezzo per parlare, per discutere, per dare informazione soprattutto.
Ecco Mauro, io vorrei spendere giusto un minuto e mezzo ancora a nostra disposizione per parlare di Mille Canali, nuovi sviluppi, cambiamenti nella linea editoriale?
Beh, ultimamente abbiamo adottato, chi conosce il nostro sito, lo frequenta regolarmente, millecanali.it, vedrà che abbiamo iniziato a caricare sul sito tutta una serie di video, perché abbiamo deciso di utilizzare anche questa modalità, che poi è proprio anche della nostra testata, perché noi di televisione parliamo, e quindi è anche naturale che cerchiamo di usare questo mezzo. Ai principali appuntamenti che ci riguardano, per esempio il MIPT Cannes, il NAB di Las Vegas, l'ABC di Amsterdam o la conferenza di GTV che c'è stata ultimamente a Milano, abbiamo realizzato una serie di filmati e di interviste ai personaggi che erano lì presenti. Insomma, questo è un modo nuovo di offrire un'informazione immediata a chi ha voglia di averla anche immediatamente via video, appunto, anziché aspettare il cartaceo, eccetera. Questa è una delle cose che stiamo facendo. Stiamo lanciando un altro concorso, che è quello del TG d'oro, cioè cercheremo di avere qui e di giudicare, di valutare, di valorizzare tutti i migliori telegiornali delle televisioni locali italiane, un'iniziativa in linea con cose che abbiamo fatto in passato, ma nuova, perché stavolta ci concentriamo proprio sui notiziari.
Ecco, quindi diciamo Mille Canali resta la rivista specializzata nel settore delle radio e TV private italiane, una delle più importanti, nonché anche più testate storiche, no, del territorio nazionale. Abbiamo avuto ospite oggi Mauro Roffi, che ne è il direttore. Grazie Mauro, come sempre, di aver partecipato alla nostra trasmissione.
Alla prossima, arrivederci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Apriamo la nostra carrellata di informazione con due notizie riguardo la sicurezza informatica. La prima riguarda Twitter: 48 milioni di profili sono automatici, generati cioè da cosiddetti robot. Un dato allarmante che emerge da una ricerca di alcune università della California del Sud dell'Indiana. La ricerca evidenzia che gli account falsi o automatici oscillano fra il 9 e il 15% dei profili Twitter, che globalmente superano i 300 milioni. Questi account possono distorcere la visione del mondo che abbiamo online, manipolando così l'opinione pubblica, e questo spiegano con preoccupazione dall'Università dell'Indiana. Gli account possono creare l'impressione che un'idea o una persona siano popolari quando non lo sono, o che ci sia una forte opposizione quando invece non c'è. Il metodo di ricerca ha analizzato contenuto e tono dei tweet, amici e follower, tempistiche e modelli ciclici di attività, la crescita dei software automatici è evidente rispetto agli ufficiali presenti da Twitter dal 2014 a questa parte. E l'altra notizia sulla sicurezza informatica riguarda il cosiddetto cyberricatto, una tecnica che prende di mira sempre di più smartwatch e smart TV. Il ransomware, la famiglia dei virus che criptano dati e dispositivi chiedendo un riscatto per sbloccarli, si prepara a prendere di mira anche televisori connessi, smartwatch e braccialetti per il fitness. L'allerta arriva da un rapporto sulla sicurezza informatica redatto da agenzie di sicurezza britanniche, tra cui la National Crime Agency. Il documento mette in guardia sulla schiera di dispositivi connessi che cominciano a far parte della nostra quotidianità, gli stessi su cui ha acceso da poco i riflettori anche WikiLeaks col nuovo scandalo sulla CIA, in grado di spiare attraverso smart TV e telefonini sfruttandone le vulnerabilità. Anche ancora nessun allarme in Italia per ora, ma occorre ovviamente non abbassare la guardia. Che quello del ransomware sia un settore redditizio è dimostrato anche dal recente aumento di questo tipo di attacchi. Basta bloccare appunto 1 milione di televisori e chiedere un riscatto per sbloccarlo e il gioco dei truffatori è fatto. Nel 2016 per i singoli utenti si è passati da un attacco ogni 20 secondi a uno ogni 10 secondi. E presto lo smartwatch avrà un proprio sistema operativo alternativo ad Android Wear. Alla fine del 2018 il marchio Tissot, di proprietà di Swatch, lancerà un dispositivo con sistema operativo svizzero. Il nuovo software alternativo a quelli della Silicon Valley non ha ancora un nome, ma consumerà meno energia della batteria, garantendo una maggiore autonomia dello smartwatch e proteggerà meglio i dati personali. Il sistema operativo è stato sviluppato con il Centro Svizzero per l'Elettronica e la Microtecnologia, un'università specializzata in miniaturizzazione, ha spiegato Hayek, che ha detto di aver ricevuto già 100 richieste di informazioni da parte di altre aziende, metà delle quali sono della Silicon Valley. Facebook è il social network preferito in 119 paesi su 149 al mondo, ma indietreggia in Russia, dove prevale l'interesse per piattaforme autoctone, e in alcune zone dell'Africa, nonché in Iran e Indonesia, dove guadagnano spazi altri social come Instagram e LinkedIn. E questa è la mappa aggiornata dei social network del mondo nel 2017, redatta dall'esperto italiano Vincenzo Cosenza e pubblicata sul quotidiano torinese La Stampa. LinkedIn conquista ben 9 paesi, mentre Instagram prevale in 7, mentre le piattaforme VKontakte e Odnoklassnik, entrambi facenti parte del gruppo Mail.ru, accrescono la loro presenza rispettivamente in 7 e 5 territori russi. Dall'analisi si evince che all'interno del grande firewall cinese permane Qzone, e in Giappone invece continua a essere affermata Twitter. Nelle nazioni che sono riuscite ad analizzare, spiega Cosenza, si nota una competizione serrata tra Instagram, al secondo posto in 37 paesi, e Twitter, presente in 8 paesi. Il primo in questo anno è cresciuto fino a conquistare 600 milioni di utenti mensili, mentre il secondo è rimasto fermo a 320 milioni. Outsider di questa nuova analisi è Reddit, il forum 2.0, che ha conquistato la seconda posizione in 5 nazioni, tra cui Australia, Canada, Danimarca, Norvegia e Nuova Zelanda. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.